Grande fotografa e grande donna, Letizia Battaglia, resta nel nostro cuore. A lei dedichiamo un ampio spazio, la sua voce, il ricordo di Giovanna Calvenzi, autrice del libro Letizia Battaglia sulle ferite dei suoi sogni. Monica Bulai, altra grande fotografa, rende visibile l'invisibile. La incontriamo alla sua mostra Busto Arsizio. A Palazzo Reale di Genova, la storia della città nel boom degli anni 60, arti visive, architettura, design e società. E ancora Klimt a Piacenza, una mostra che ruota intorno al ritratto di Signora restituito. Buon pomeriggio, bentrovati ai Girasoli con le arti visive, beni culturali e con me Tiziana Ricci. Vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast con tutte le altre puntate nel sito di Radio Popolare. E apriamo la puntata con lo spazio che vogliamo dedicare a Letizia Battaglia. Le sue fotografie erano la sua vita, lei lo ripeteva sempre. Palermitana, classe 35, fotogiornalista, unica donna a lavorare al quotidiano L'Ora di Palermo e a documentare gli orrori e gli scempi della mafia. Dopo un'esperienza a Milano torna a Palermo e con Franco Zecchin crea l'agenzia Informazione Fotografica, dove lavorano anche Kudelka e Scianna. Fotografa il mafioso Salvo con Andreotti. Per prima arriva dove viene assassinato Pier Santi Mattarella. È una carissima amica di Falcone e quando viene ucciso non riesce a fotografarlo. Dirige la rivista Mezzocielo, fatta dalle donne per le donne, dà vita alle edizioni della Battaglia, sempre con grande attenzione alla condizione femminile. Dopo avere cofondato il centro di documentazione Peppino Impastato, tra l'80 e il 90 è consigliere comunale dei Verdi, assessore a Palermo, poi entra con la giunta Orlando, poi entra nell'assemblea regionale siciliana, sempre cercando di cambiare le cose nella sua amata Palermo. E infine è riuscita ad aprire, era un po' il suo sogno, il Centro Internazionale di Fotografia alla Zisa, questo quartiere di Palermo. Le sue fotografie toccano il cuore e le coscienze. Ha ricevuto numerosissimi premi, riconoscimenti e ci mancherà tanto la sua passione, il suo impegno e quella sua zazzera rosa che era così divertente. Letizia Battaglia, mi prendo il mondo ovunque sia. Una vita da fotografa tra impegno civile e bellezza. Questo libro è uscito nel 2020, è la sua storia, è la sua vita. È un libro curato da Sabrina Pisu e in quell'occasione l'abbiamo intervistata. Letizia, con grande generosità, Letizia Battaglia, in questo libro ci porti nella tua vita, possiamo dire così, ci fai conoscere tutta quella passione che ti ha mosso, no? E aprendo il libro si inizia con te che dici: mi sono spezzata più volte.
È vero, sono frantumata più volte, ma questa è nella prima parte della mia vita, cioè i primi 40 anni, 37, poi dopo è stato tutto un lavoro di ricostruzione in cui non mi sono frantumata più.
E la fotografia mi sembra sia stata fondamentale per farti arrivare
allora, la fotografia,
a te stessa.
La fotografia nasce dopo che io faccio vado in diciamo in cura psicoanalitica per poco, però neanche 3 anni, però fu fantastica questa esperienza con Francesco Corrao, allora freudiano. E io sono una delle poche che può dire che deve tutto a questo incontro. Da questo incontro io lascio Palermo, inizio a fotografare, ho una vera storia con il fotografo che vive a Milano, Santi Caleca, e dura a lungo. Per cui io mi metto ordine nella mia vita, sempre con le mie figlie accanto, sempre.
Sì, perché tu hai, diciamo che Sei riuscita a conciliare questo impegno che non solo nella fotografia ma anche nella società, tu hai ricoperto incarichi politici notevoli, con la tua maternità?
Ecco, la maternità, io non lo so, credo che di non essere stata una madre perfetta. Poi le mie figlie sicuramente volevano di più, ma io dentro di me avevo un amore, ho sempre avuto un grande amore per loro, specialmente prima, ora siamo grandi tutte quante, per cui ci vogliamo bene da grandi, ma quando erano sino, vabbè, sempre per me sono state importanti, cioè io le ho amate tanto da prima di ogni cosa, però non sono stata quasi mai creduta, specialmente da Patrizia, da mia figlia Patrizia, per cui è stato complicato conciliare le cose, però ci ho provato, almeno ci ho provato con passione.
Senti, tu in un periodo in cui le donne, e poi anche in quella, nella Sicilia di allora, le donne facevano fatica a scegliere di coltivare la propria passione, il proprio impegno, perché tu hai scelto questo, ti è costato tanto?
Allora, era nelle cose che mi costasse tanto, lo sapevo, lo accettavo, non pensavo di poter avere agevolazioni perché ero giovane, carina, no, è stato molto complicato, però sai, era nelle cose che dovesse essere complicato, che dovessi vivere la fatica per ogni cosa, per essere una fotografa in un mondo maschile. Certo, è stato complicato, però è stato anche fantastico potersi impegnare, portare avanti quello che, per cui sogni, no, per cui per la propria anche società, con la politica, fotografare in un certo modo. Sono stata fortunata che non ho incontrato un giornale ricco, capitalistico, come si dice? Non lo so come si può dire.
No, era un giornale
comunista
di sinistra,
piccolo,
certo,
del pomeriggio, per cui io sono stata fortunata perché dovendo lavorare per un giornale con questo impegno, io stessa sono stata... mi sono mescolata con il mio impegno, con questo mio impegno del giornale, cui sono stata fortunata.
Allora, no? Con Franco Zecchin è stata un'esperienza
lunga. Prima con Santi Caleca, poi con Franco Zecchin, ma con Franco per 18 anni, per cui pensa, è tanti anni, compagno di vita e di lavoro, che ci ha unito molto il lavoro, molto. La cosa importante, bella per me, è che queste storie importanti che ho avuto non sono finite nel nulla, sono diventate altro, ma ci sono e sono importantissime. Per me Santi Caleca è importantissimo e anche Franco, ancora adesso, non sono altra cosa, io amo i loro figli, amo pure le loro mogli, ma... No, è vero,
sì,
io ho rapporti ottimi, perché non voglio che si perda, cioè, devi lavorare per mantenere le cose ad un certo livello, e io ho lavorato contro magari le gelosie mie, io veramente non le ho avvertite le gelosie, ho avvertito un grande slancio generoso verso di loro,
sì, ma...
però sicuramente... Con gli ex c'è un po' di gelosia, ecco.
Gelosia retrospettiva?
No, retrospettiva, del presente,
del
che
presente.
Non sono più importanti come prima nella mia vita, però sono sempre importanti.
Tu ti sei impegnata moltissimo e anzi ti ringraziamo a nome di tutti per quello che hai fatto, per tu e Franco Zecchin e Caleca, per documentare i disastri che ha fatto la mafia. Tu la chiami proprio guerra civile, no?
Cioè, sì, è una guerra civile.
Ti è costato tantissimo. Tra l'altro a me ha colpito molto quel capitolo in cui tu racconti di Falcone e Borsellino, che in tutti e due i casi non sei riuscita a scattare. Quindi quello è molto interessante.
Io non ce l'ho fatta proprio. No, è interessante perché per me è stato molto doloroso. Perché io amavo specialmente Falcone durante tutto il suo impegno a Palermo, poi Borsellino in quel mese e mezzo che lo disse, tra la morte sua e la morte di Falcone lo abbiamo amato tutti disperatamente, perché sapevamo che lo avrebbero ammazzato. Non ce la facevo a fotografarmi morti per terra o sfracellati dentro una macchina, non ce la facevo, no, cioè io non sono una fotografa professionista di quelle che deve portare avanti il suo orgoglio di fotografa, no, sono una persona che ha tante emozioni, tante debolezze, e la mia fu una grande debolezza davanti a queste persone distrutte da questa guerra civile, per cui non fotografai, e lì fu ora io sono pentita, perché dico, io dovevo fotografare, però prevalse in me la persona,
l'umanità, certo. Questa musica piaceva a Letizia Battaglia e Giovanni Sollima, Dare Dream. E il libro di cui abbiamo, dal quale è nata questa intervista, è Mi prendo il mondo ovunque sia, Letizia Battaglia, Edizioni Einaudi, ed è uscito nel 2020. Poi ce n'è un altro invece che ha curato Giovanna Calvenzi. Giovanna Calvenzi, tu sei stata l'autrice di questo libro, Letizia Battaglia sulle ferite dei suoi sogni, un libro uscito da Bruno Mondadori nel 2010. Ma al di là di questo libro, tu la conoscevi bene, Letizia?
Letizia la conoscevo da prima, era una fotografa e una persona che ho sempre ammirato moltissimo per l'irruente generosità che aveva e che dimostrava, e per la curiosità che non riusciva mai a nascondere. Quando Bruno Mondadori mi ha proposto di fare il libro, ne sono stato ovviamente entusiasta, e Letizia ha accettato subito di farlo. È stata un'esperienza estremamente piacevole. Ho passato un po' di giorni a casa sua e lei ha parlato ininterrottamente per 3 giorni, raccontandomi apparentemente tutta la sua vita, di fatto solo quello che lei voleva che io sapessi della sua vita. Guarda, io ho sempre ammirato moltissimo come scriveva anche Letizia, perché lei aveva iniziato a lavorare per L'Ora di Palermo come giornalista, quindi scrittura, non fotografia, solo la fotografia è arrivata in un secondo momento. Quindi io ho voluto che lei, per questo libro, scrivesse qualcosa. Ho fatto una fatica terrificante perché rimandava
non voleva mai.
Alla fine ha scritto un testo molto bello, nel quale ci sono 2 frasi che mi piacerebbe ricordare. Una prima frase era legata al fatto che lei già nel 2010 non ne poteva più di queste fotografie di morti ammazzati, che le avevano procurato tantissimo dolore e che in qualche misura erano state la causa del suo smettere per un lungo periodo di fotografare. Ti leggo questa frase che lei aveva scritto, che riguardava appunto la sua relazione col suo archivio dei periodi degli anni delle guerre di mafia.
Sì.
Dove finisce il dolore? Tutti dimenticheranno. Cosa sono, cosa saranno 200 fotografie? Sono niente, 200 o 1000. Nelle notti continuo a sognare di bruciare i miei negativi, in riva al mare, seduta sulla sabbia, con accanto mia figlia Patrizia, che ama la poesia e il verso estremo. In un attimo, brucierebbero tutte in un attimo. E a me questa è una cosa che mi aveva molto commosso, l'idea che questo rapporto di sofferenza con le sue fotografie continuasse 30 anni dopo, perché le foto sono degli anni 70, e nel 2010, quando abbiamo fatto questo lavoro, lei ancora viveva questa,
questa cosa. Sì, tra l'altro io ho avuto l'impressione, dato che mi è capitato, ho avuto l'onore di intervistarla qualche volta, avevo l'impressione che lei non volesse essere inchiodata a queste foto di mafia, invece quasi tutti, parlando di Letizia Battaglia, ricordavano questo suo lavoro, preziosissimo peraltro, però negli ultimi anni lei si voleva come distaccare da quel lavoro, no? E infatti ricordo che ha fatto una serie bellissima di nudi, donne nude anche incinte, e le metteva, le sovrapponeva queste immagini terribili a questi scempi della mafia, no? Come per mettere la vita sopra la morte, ecco.
Esattamente, esattamente, è stato un progetto che ha portato avanti abbastanza lungo, al quale credeva moltissimo.
E poi, le bambine, insomma, questa serie delle bambine, per cui tra l'altro è stata anche trascinata in polemiche quando ha lavorato per la pubblicità della Lamborghini, ti ricordi, Giovanna?
Certo, certo. Ma guarda, le bambine sono una, diciamo, sono frammezzate a tutto il resto del suo lavoro, ma dovendo parlare di qualcosa che la toccava enormemente era proprio questo discorso delle bambine preadolescenti, che lei cercava in qualche misura, che sono delle bambine che hanno ancora negli occhi uno sguardo pieno di aspettativa, uno sguardo pieno di speranza. Lei raccontava anche che probabilmente lei stessa a quell'età in qualche misura era una specie di rimando a un suo ricordo che non riusciva bene a formulare, però riconosceva di essere attratta enormemente da questo sguardo che conteneva tutte le possibilità di un futuro, che poteva essere meraviglioso e che si sperava che fosse meraviglioso. Quindi la sua serie dedicata alle bambine è una delle cose più interessanti, più importanti che lei ha realizzato.
E tra l'altro per lei le bambine erano, le identificava anche con la rinascita di Palermo, no? Con la grande svolta verso la vita. E invece qualche fotografo, qualche collega invidioso e forse anche un po' ignorante l'aveva accusata di usarle come delle lolite, no? Per cosa che era lontanissima dalle sue intenzioni.
Scusami, no, tu stai facendo riferimento qui a quest'ultimo lavoro,
sì,
che ha creato un sacco di polemiche.
Sì.
Io credo che non valga neanche la pena di parlarne, perché
va bene.
No, nel senso,
no, io
che lei ne ha sofferto,
ne volevo
molto
parlarne, perché lei ne ha sofferto moltissimo e a me,
esatto,
questa cosa è dispiaciuta molto, 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 perché non se lo
lei ne ha sofferto moltissimo, e ne ha sofferto anche perché contemporaneamente il sindaco di Palermo, che è sempre stato un suo amico col quale lei ha collaborato sempre, ha fatto quasi marcia indietro anche lui, quindi che è stata un'azione veramente un po' miope. Uso l'aggettivo miope per semplicità.
Tu, tra l'altro, sei stata la prima a collaborare alla realizzazione di un suo grandissimo sogno, che poi lei è riuscita a realizzare in qualche modo, che è il centro di fotografia, il CISA.
Alla CISA, a Palermo.
Tu hai curato la prima mostra lì.
Sì, esatto. Sono stata molto onorata del fatto che per l'inaugurazione dello spazio Letizia mi chiedesse di pensare a qualcosa. Io ho pensato a una mostra collettiva, una mostra con tanti autori diversi che raccontassero le migrazioni, che raccontassero questo fenomeno nel quale la Sicilia era estremamente coinvolta, ma l'Italia in quel momento era estremamente coinvolta. È stata una mostra straordinariamente efficace, anche se devo dire che due giorni dopo l'inaugurazione i pompieri l'hanno chiusa per un mese perché c'erano i soliti problemi burocratici.
Sì.
Comunque,
ma infatti lei
è stata contentissima, comunque
si lamentava molto per il fatto, sì, ci hanno dato lo spazio ma quattro soldi, come dire, avremmo bisogno di ben più di fondi ben più consistenti per poter fare quello che veramente aveva in mente, no? Comunque, insomma, in chiusura, Giovanna, se tu così dovessi dire in modo succinto, cos'è stata Letizia Battaglia nella fotografia?
Letizia Battaglia per la fotografia è stata ed è una combattente, una persona che non demorde, che affronta qualsiasi sfida mettendo in gioco se stessa, le sue capacità professionali, la sua curiosità, la sua capacità di farsi coinvolgere e di coinvolgere gli altri. Credo che questa sia la sua dote più grandiosa, questa capacità di lavorare sempre per gli altri.
Così la salutiamo con la musica che lei amava tanto di Giovanni Sollima, The Family Tree, questo brano. C'ha la sua energia, Lasciamo questo ricordo di Letizia Battaglia che rimane nel nostro cuore e adesso ci occupiamo di un'altra bravissima fotografa che è Monica Bulai, perché a Busto Arsizio, in un palazzo che si chiama Marliani Cicogna, proprio in centro, è in corso la mostra delle sue fotografie fino al 22 di maggio. Nell'ambito del Festival Fotografico Europeo di cui ci siamo occupati nei giorni scorsi. Monica Bulai è una fotografa polacca, reporter, documentarista, rende visibile l'invisibile. La sua ricerca infatti va ai confini delle fedi tra minoranze etniche e religiose, tra popoli nomadi e fuggiaschi, in Europa, in Asia, in Africa. La poesia delle sue fotografie nota, abbiamo visto tanti libri suoi, diverse mostre. Adesso una mostra è in corso a Palazzo Marliani Cicogna a Busto Arsizio, è una delle mostre del Festival Fotografico Europeo. Che bello rivedere Monica Bulai dopo un po' di tempo. L'ultima volta l'abbiamo incontrata a Forma.
Ma sono sempre felice a essere come voi, mi riempite l'anima. Amo Radio Popolare.
Bene. Monica, allora qui vediamo un viaggio. Da dove cominciamo? Da questa foto stupenda con questa donna in mezzo alle acque, dov'è?
Siamo sotto le cascate della Dea dell'Amore Erzili Dantò a Haiti, e il popolo haitiano crede che attraverso le acque le anime dei morti tornano in patria. Quindi tutti i riti voodoo, che è una specie di grande sintesi, una patchwork del dolore e dei tanti riti del popolo strappato con la violenza dell'Africa, ecco, tutti iniziano con l'acqua, quando si iniziano le cerimonie, dopo loro lasciano le gocce sul pavimento perché credono che su ogni goccia camminano le anime. È una specie di veicolo sacro. Sì, ovviamente c'è potente purificazione, perché qui per esempio le persone, sì, in effetti c'è, perché qui loro vengono a pregare, a fare queste...
Quindi c'è l'elemento del spirituale, del sacro.
È tutto spirituale, solo che non è... Non ha diviso tra lo spazio sacro e profano, tra nel tempio e fuori. È uno spazio, è l'universo che è l'abitato dai spiriti, e con loro bisogna collegarsi, e l'acqua è questo veicolo per eccellenza. Poi la dea dell'amore viene spesso associata con la Madonna, con la Madre di Dio, però nella versione un po' particolare, perché proprio a Haiti, dove durante diciamo, i massacri compiuti dalle truppe napoleoniche. I polacchi che combattevano all'epoca con Napoleone cercando di lottare per la libertà hanno scoperto di schiacciare la libertà di un popolo, quindi moltissimi hanno disertato e sono entrati nelle truppe, tra gli haitiani, per combattere contro le truppe napoleoniche.
Quello che dovrebbero fare i soldati russi adesso.
Speriamo che qualcuno lo faccia, esattamente portando dentro quel mondo, oltre al loro onore anche salvato, anche la credenza. Quindi la Erzilidanto, la dea dell'amore, che viene dal pantheon Yoruba dell'Africa subsahariana, viene rappresentata durante i riti voodoo come la madre di Częstochowa, che tra l'altro è una icona bizantina che viene dall'est.
Quindi un grandissimo sincretismo.
Sì, nel senso più puro della parola.
Invece lì dove siamo?
Allora, qui siamo in Pakistan.
Anche queste donne prese di spalle col velo nero?
No, quelle donne prese di spalle è il Venerdì Santo in Puglia.
No, incredibile, pensavo che fossero donne musulmane.
È proprio per questo, è accanto alle altre figure, proprio per qualche modo per creare lo stupore, far incontrare le fotografie che magari soltanto un attimo dopo, quando uno si rende conto leggendo la didascalia, è un po' un'altra cosa di quello che si immagina. Non per confondere, ma per svegliare un po', per vedere le cose con un occhio nuovo, perché le fotografie mostrano anche il mondo di appartenenza comune, tantissimi segni, gesti, veli, per esempio, o l'uso del corpo, la prostrazione, cammini, che sono molto simili. Appartenenza a una grande famiglia umana, si potrebbe dire. Ecco, questo è il Stabat Mater in Puglia, questo grande canto potente delle donne che assomiglia a un lamento di Demeter che ha perso la figlia, e infatti è un canto della madre che ha perso figlio. Poi siamo in Pakistan, tra i nomadi Hanabadosh, che vuol dire quelli che si portano alla casa sulle spalle,
si muovono.
Sì, e lo sono nomadi che sono in qualche modo costretti a non vagare più, quindi con questi assediamenti, sedentarizzazione forzata, vivono sulle periferie delle grandi città, nelle baracche, costretti molte volte a rinunciare al vecchio stile di vita, di pastorizia, quindi perdendo ogni legame con la terra. L'unica cosa che li lega con il mondo di prima è il canto. Infatti loro sono famosissimi cantori, molto spesso invitati alle feste, sia religiose sia di famiglia. In moltissimi luoghi che visito sono luoghi di culto dei santi, per esempio nell'Islam, legati al sufismo, soprattutto lavoro da anni sul sufismo, che questo è un fiume sotterraneo, la mistica musulmana da Granada fino all'Asia, ecco. Però in tantissime zone è in qualche modo attaccato e aggredito dalla corrente wahhabita, quindi araba, abbastanza recente, proprio per questo attaccamento sia alle credenze locali, quindi alle abitudini, alle tradizioni dei nonni, dei bisnonni, sia a questo culto dei santi che per questi radicali dell'Islam, che sono, ripeto, un fenomeno marginale ma molto potente economicamente anche, purtroppo, è una eresia, perché tra uomo e Dio non ci deve essere nulla. Quindi e poi ci sono anche tanti culti antichi, come i resti del sciamanesimo asiatico nella religiosità.
Perché ti affascina così tanto?
Ma me lo chiedo anch'io.
È una dimensione umana che ti affascina.
Sì, io ho lavorato sulle religioni, ma penso che quello che mi interessa è il legame tra le persone. Religere vuol dire legame, legare, esattamente, questa è l'origine. Quindi più che istruzioni cerco queste pratiche che passano attraverso corpo e questi luoghi di incontro, perché in moltissime
anche questa
zone...
trasversalità, forse.
Sì, esatto.
C'è uno spettacolo mercoledì.
Racconto le storie, un incontro con...
Oh, questo spettacolo è già stato, quindi lasciamo perdere. E siccome Monica è polacca e ha questo approccio nei confronti delle popolazioni, io ho voluto affrontare con lei anche la questione della guerra.
Cosa pensi di questa situazione tra la Russia e l'Ucraina?
Penso che questa è una guerra, oltre una enorme guerra di distruzione portata dall'arroganza immensa arroganza e di un paese che è arrivata sull'orlo praticamente di implosione della propria arroganza. Questa è la guerra anche con le parole e immagini. Questa è una guerra che viene combattuta attraverso le bugie. Il popolo russo è incredibilmente manipolato. È vive, è accettato.
Dicono da tutte e due le parti o pensi che ci sia una parte che dice più bugie?
Io questa questione non mi pongo neanche. Cioè, se qualcuno mi spara al mio figlio, io potrei dire qualsiasi cosa per difenderlo. Io proprio non pongo la questione neanche se c'è la verità o non verità dal parte del...
L'ho chiesto perché c'è polemica su questo.
Ma sono polemiche vacue. Ci sono problemi così ben più gravi su questo dilemma. Cioè, un paese ha attaccato un altro semplicemente perché nega la propria esistenza, la sua esistenza, nega le sue frontiere, nega la sua lingua, l'identità, la letteratura, tutto, la cultura, la storia.
Senti,
noi perdiamo anche tempo a discutere se quello che è stato attaccato magari ha detto una cosa esagerata o no. Quello che abbiamo visto non ha bisogno delle spiegazioni, c'è, ma non avremmo dovuto arrivare nemmeno a Buccia.
Volevo chiederti, tu dicevi prima che cerchi la luce anche nelle situazioni più. Cosa pensi delle immagini da cui siamo sommersi in queste settimane? Anche molto cruente, terribili.
La cosa più terribile è che abbiamo bisogno di queste immagini per essere mossi.
Perché sulle altre guerre non le abbiamo viste. È la prima volta che vediamo la guerra in questo modo.
Io penso che siano importanti perché sono comunque le testimonianze. Il problema è che stiamo perdendo tempo a guardarle, contemplare e commuoversi invece di muoversi immediatamente per fermare questa guerra, per fermare Mosca, per fermare un paese che ha invaso un altro soltanto perché ha paura della propria della democrazia, che può infettare il proprio paese, perché Ucraina sì è pericolosa per Putin, perché può mostrare agli russi, che hanno tantissimi parenti in Ucraina, usano anche la stessa lingua molte volte, amano gli stessi poeti, li mostrano che si può vivere in un paese magari non perfetto, però libero, perché Ucraina è un paese libero, e sta difendendo anche la Polonia, il mio paese, sta difendendo anche le Repubbliche Baltiche, sta difendendo anche l'Europa. Noi stiamo perdendo tempo a guardare questo ignobile massacro delle persone, perdendo tempo anche alle discussioni sterili e inutili. Non abbiamo diritto neanche a perdere questo tempo, perché è prezioso, perché ogni giorno sono vite umane, e questa cosa va fermata, non so come.
Abbiamo sentito l'intervista a Monica Bulai e le sue fotografie, la sua mostra intitolata Broken Song Line. È a Palazzo Marliani Cicogna, in Piazza Vittorio Emanuele II a Busto Arsizio, fino al 22 maggio. E le sue fotografie sono stupende, chi la conosce lo sa bene. L'ascolto dei Girasoli, che adesso vi porta a Genova, a Palazzo Reale. La rivoluzione degli anni 60 a Genova. La racconta, ricorrendo all'architettura, all'arte, al design, alla fotografia, una mostra fino al 31 di luglio a Palazzo Reale di Genova, nel Teatro del Falcone. Per quanto riguarda le fotografie, troviamo quelle di Lisetta Carmi, il porto di Genova, i travestiti. Per le architetture ci sono le grandi architetture delle case popolari e poi anche le meravigliose architetture, le ville progettate da Zanuso, da Albini, la costruzione del Ponte Morandi. Per quanto riguarda l'arte, troviamo opere di Bai, Del Pezzo, Carmi, Lele Luzzati. E per il design, un allestimento con le lampade e le sedute di Ponti, Magistretti, Zanuso. Insomma, un percorso molto interessante, e l'obiettivo è quello di raccontare le grandi trasformazioni di Genova negli anni 60, un decennio di grandi cambiamenti dovuti all'irrompere di nuove idee, ai mutamenti sociali, all'immigrazione, ma anche alle innovazioni economiche e ai nuovi linguaggi. Insomma, una città in fermento. Era il periodo del grande boom economico. Alessandra Guerrini ha curato la mostra con Luca Leoncini.
Ovviamente abbiamo dovuto fare delle scelte perché siamo ancora molto vicini agli anni 60, quindi dovendo dare un taglio a questa mostra abbiamo scelto l'architettura, le arti visive, il design e la fotografia che fa da fil rouge di tutta la mostra, rappresentando sia l'architettura, sia le arti, sia la cronaca di quello che stava succedendo in città in quegli anni.
In questo primo percorso abbiamo visto proprio l'evoluzione della città sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista delle architetture, insomma un po' più avanti dal dopoguerra, in grande sviluppo.
Sì.
No?
Eh sì, erano gli anni del boom economico. Dobbiamo pensare che Genova aveva avuto delle spaventose distruzioni dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e che parallelamente l'industria in sviluppo, soprattutto l'Italsider, attiravano moltissimi lavoratori da tutta Italia. E quindi la città ha questo momento di straordinaria crescita demografica e conseguentemente edilizia. In questa crescita così violenta e così spinta in qualche modo dall'entusiasmo di questa economia in crescita, ci sono ovviamente luci e ombre, c'è la speculazione edilizia e ci sono costruzioni di edifici sia pubblici che privati di una grandissima qualità.
Ho visto dei nomi bellissimi, ho visto Zanuso e altri, no? Che hanno costruito queste ville stupende, questi edifici.
Sì, sì, c'è una grande,
forse di lusso.
Sì, c'è una grande architettura sia per esempio di questi complessi, il cosiddetto Biscione, che è un grandissimo complesso di architettura sulla collina, era un complesso di case popolari come spesso venivano costruite in quegli anni. Poi ci sono episodi invece di costruzioni di singole ville, c'è tutta questa zona cosiddetta della Pineta di Arenzano, dove si costruiscono delle ville di qualità straordinaria. E all'interno di queste ville ci sono poi tutti questi arredi che erano gli arredi di qualità delle maggiori aziende del momento, ma questi arredi venivano poi esposti nelle mostre cittadine. A Genova a partire dal 66 ci sono questi Eurodomus che sono delle fiere del mobile, in sostanza dei saloni del mobile però aperti al pubblico, che quindi diffondono conoscenza.
Ma lei diceva luci e ombre, quali ombre?
Luci e ombre sono quelle appunto dello sviluppo edilizio e del consumo di suolo, come lo chiamiamo adesso, e questo avrà poi delle conseguenze. La mostra si chiude con l'alluvione del 1970 che mise per la prima volta all'attenzione della città il fatto che il consumo di suolo, la cementificazione delle colline poteva essere un grande rischio ambientale.
E poi quell'alluvione è stata seguita da altre, una più recente quando è uscito il Polcevera.
E infatti perché la città ha una conformazione molto particolare, stretta tra il mare e le colline, e quindi quei problemi nati in quegli anni non sono ancora stati del tutto risolti adesso e sono ancora adesso in corso di risoluzione, perché ci si è resi conto che bisogna fare dei grandi lavori per correggere la situazione che si è creata proprio con l'espansione edilizia di quegli anni.
E le luci invece?
Le luci sono un po' una cosa che Genova ha in comune con tutta l'Italia di quegli anni, quindi questo momento di entusiasmo, questa sensazione che il progresso fosse infinito, i grandissimi miglioramenti nella vita delle persone, cioè se pensiamo a come queste costruzioni hanno tolto le persone dalle baracche e dalle case del centro storico fatiscenti. Quindi le luci sono un po' le luci di tutti gli anni 60, la scuola finalmente di massa, il senso del progresso, il miglioramento economico e delle condizioni di vita di tutti, questo sicuramente è di Genova come del resto d'Italia. Ma questo elemento di maggiore contrasto, cioè si passa da una città devastata a una città completamente ricostruita, quindi il passaggio è particolarmente violento rispetto ad altre città.
Comunque si parlava già di immigrazione negli anni 60.
Ah certo, perché Genova è comunque uno dei tre poli del triangolo industriale, il porto e l'Ital Cider sono delle grandissime aziende che attirano moltissimi lavoratori immigrati, e anche per l'immigrazione da tutta Italia che c'è questo sviluppo edilizio così importante.
Corbi lasso monte caro simi a fursti mala
aba la ma risti cota stock war instigator rota solti solti mi mi tanto.
Genova 60, arti visive, architettura, design, società, le trasformazioni della città, della creatività e del costume negli anni del boom economico, a Palazzo Reale di Genova fino alla fine di luglio. È una mostra bella, interessante. Adesso ci spostiamo invece a Piacenza, alla Galleria Ricci Oddi. Allora, quando si dice Klimt, il cuore si apre e nella mente arrivano le immagini incantevoli delle sue opere: la Giuditta, le Tretta della Donna, Dana e l'Albero della Vita, il Bacio, Morte e Vita, Speranza. Non ci sono tutte queste opere stupende, non ci sono in questa mostra. C'è il Fregio di Beethoven, però è una copia che riproduce l'originale che sta a Vienna. C'è invece il Ritratto di Signora, questo quadro bellissimo, questo dipinto di proprietà della Galleria Ricci Oddi, che fu rubato anni fa e poi misteriosamente ritrovato nel giardino della galleria. Questa mostra prende le mosse dal simbolismo e arriva alla secessione, ruota intorno a questo dipinto. Il percorso espone poi quadri, disegni di Klimt, Dio di Jean Redon, tre opere di Munch stupende e ancora sculture, grafica, manufatti di arte decorativa. Insomma, tutto il clima e il mondo intorno a Klimt, l'aria che Klimt respirava, ed è piuttosto interessante. Ma come dicevo, rimarrà deluso chi si aspetta di vedere le opere, quelle più note, le più belle. Non ci sono, forse perché è anche difficile ottenere questi prestiti, certi quadri non si muovono più dai musei. Quello che vediamo comunque viene dal Belvedere e dalla Klimt Foundation di Vienna e da varie collezioni. La mostra è curata da Gabriella Belli e da Elena Pontigia, che voglio farvi sentire.
Non ha voluto essere una mostra generica su Klimt, ma una mostra che vuole far capire meglio il ritratto di Piacenza. È importante in sé, è uno dei capolavori di Klimt, ma è importante rispetto alla città per tanti motivi. Prima di tutto perché è stata comprata da un grande collezionista piacentino ancora negli anni 20 del secolo scorso, cioè Giuseppe Ricci Oddi, che è stato lungimirante, perché subito dopo la guerra l'Austria non era molto amata e gli artisti austriaci tantomeno dopo la prima guerra mondiale, e invece Ricci Oddi, superando tutto quello che si può immaginare, guardando soltanto all'arte, l'ha comprata. Ma poi qui a Piacenza una studentessa liceale, Claudia Maga, ha scoperto che sotto il dipinto c'era in realtà un altro dipinto che si pensava perduto, quindi è stata una conquista, un'acquisizione proprio piacentina. L'opera poi è stata rubata, ma poi è stata ritrovata. Insomma, è un po'
misteriosa, com'è?
È assolutamente una sorta di romanzo, e quindi ha un profondo rapporto con la città. E allora volevamo ampliare la conoscenza di questo rapporto, non soltanto legandola al ritrovamento, al furto eccetera, ma legandola alla storia dell'arte.
Quindi poi avete fatto tutto il percorso
legato,
dal simbolismo,
certo,
fino alla secessione.
Sempre avendo in mente tutti i Klimt che si vedono sono stati scelti in quanto c'è un rapporto preciso con il ritratto, quindi ecco la prevalenza dei ritratti, ecco il passaggio dai vari ritratti di Klimt, da quelli iniziali più a fondo oro a a quelli finali, dove invece l'oro scompare e non è un caso.
Ecco, qual è il significato?
Ci sono due significati. Il primo è stilistico. Klimt nel 1909 va a Parigi e rimane influenzato, impressionato dalla pittura di Toulouse-Lautrec, che è una pittura che non usava l'oro, come d'altra parte la maggior parte della pittura tra 800 e 900 non usava più l'oro. È stato Klimt a riportarlo in auge, questo colore non colore. Quindi c'è stato un influsso di Toulouse-Lautrec e della pittura francese, che non utilizzava l'oro. Ma poi è la storia stessa che ha portato Klimt a eliminare questo colore così non colore, anzi, come dicono i cromatologi, l'oro è un non colore, che però è così carico di significati sacrali, di significati di imperio e di bellezza e di sublimità, e invece utilizzare un colore più tratto dalla vita, potremmo dire, anche se Klimt non è mai un interprete della vita immediata, e lui stesso diceva: il mio regno non è di questo mondo. Utilizzava un monito, utilizzava una frase evangelica per dire che la sua pittura non dipingeva quello che si vede, ma quello che non si vede.
Veniva un po' dal simbolismo questa
Certamente
cosa.
È stato un interprete del simbolismo, infatti in mostra abbiamo dedicato un'intera sala all'atmosfera simbolista per ricostruire quello che Klimt vedeva intorno a sé, o da cui è stato influenzato o che l'ha accompagnato.
Allora, abbiamo incontrato Lucia Pini, che è da qualche tempo la direttrice di questa prestigiosa galleria Ricci Oddi. Lucia Pini, l'avevamo lasciata a Bagatti Valsecchi e la ritroviamo qui, dirige questa galleria.
Sì, da settembre, quindi un'avventura relativamente nuova, entusiasmante. È una galleria che è rimasta a lungo senza direttore, quindi c'è molto da fare, ma la cosa importante è che la collezione è una collezione strepitosa e quindi quello che davvero conta c'è. La città ha...
anche con questo bel evento. Allora, io notavo che sono donne le curatrici, donna la direzione, con questo evento
è un ritratto di signora che ci ha unito.
Quindi un'impronta molto femminile in questo,
allora,
primo evento.
Sì, proprio lavorando fra di noi si diceva che c'è questa narrazione delle donne che non sanno cooperare, ma non è assolutamente vero, anzi io credo che le donne sono da sempre abituate a essere molto pragmatiche.
Sanno fare rete,
perché altrimenti al risultato non si arriva, e sanno mediare, che è una cosa che hanno sempre dovuto fare nella loro esistenza. Secondo me a questo punto hanno anche un gene che si è sviluppato nel frattempo, e questo aiuta.
Allora, questo è il primo grande evento, e poi?
E poi le ambizioni sono tante. Il desiderio è intanto di restituire bellezza alla galleria, che ha una straordinaria architettura di arata, ma che ha bisogno, diciamo, di essere un po' rinfrescata come allestimento, ha bisogno di rinforzare gli ausili didattici in maniera tale che il pubblico si trovi più accompagnato, più guidato. E ha bisogno anche di pensare in grande, perché quella è una collezione fatta pensando in grande, e quindi bisogna rispettare questa impronta.
La collezione della galleria,
certo,
Ricci Oddi.
È una galleria che si interessa alla pittura, diciamo, da Agnes cronologicamente fino agli anni 30 del Novecento in particolare. I nomi sono nomi importantissimi: Pellizza da Volpedo, Umberto Boccioni, Fontanesi, Hayez, Morbelli, Klimt.
Quindi va valorizzata.
Sì, va valorizzata perché è un'istituzione, ripeto, che ha tutte le carte in regola per confrontarsi con istituzioni di livello internazionale.
Allora, buon lavoro.
Grazie, ce ne sarà molto da fare, ma sarà bello.
Allora, Klimt, l'uomo, l'artista e il suo mondo, fino al 24 di luglio nella sede XNL di Piacenza, via Santa Franca al 36, e la galleria Ricci Oddi si trova in via San Siro al 13 a Piacenza, e nelle due sedi. E con questo termina qui la puntata dei Girasoli. Un caro saluto da Tiziana Ricci, ci risentiamo sabato prossimo. E sabato prossimo vi raccontiamo la Biennale di Venezia che si aprirà proprio al pubblico sabato prossimo. Ma noi ci andiamo prima e poi vi raccontiamo tutto. Ciao a tutti. Ah, vi ricordo che questa puntata con le altre la trovate in podcast nel sito di Radio Popolare.